Salve a tutti. Dunque, non do per scontato appunto che, essendo diciamo il formato lezione, che tutti quanti sappiano chi siamo, che cosa facciamo e come abbiamo cominciato a farlo e come lo stiamo facendo. Per cui faccio una breve introduzione su questo, insomma, poi magari andiamo a parlare più nel dettaglio dei romanzi e in particolare poi immagino dell'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato. Dunque, intanto siamo qua in due, in rappresentanza di quattro. Uminga è un collettivo di narratori, un laboratorio, diciamo, un atelier, una bottega artigiana, chiamiamola come si vuole. Con questo nome è stata fondata all'inizio del 2000, il 1 gennaio 2000. E prima di allora avevamo fatto parte, i quattro che attualmente, almeno tre su quattro di quelli che attualmente lavorano nel collettivo, avevamo fatto parte di un altro progetto che si chiamava Luther Blissett, un progetto di nome collettivo, di nome multiplo, ovvero la firma Luther Blissett poteva essere usata da chiunque volesse rivendicare una performance, un'opera, uno scritto, un articolo, qualunque cosa avesse bisogno di essere rivendicata con un nome. Chi non volesse farlo con il proprio nome e volesse contribuire invece a aumentare la spropositata e immeritata fama di questo personaggio, Luther Blissett, poteva firmare quella cosa e rivendicarla con il nome Luther Blissett. Il vero Luther Blissett era un calciatore di origine giamaicana che aveva giocato nei primi anni 90, dall'80 fino al più o meno primissimi anni 90 nel calcio inglese, nel campionato inglese, la Premier League, e poi era venuto in Italia con la nomea di essere un buon attaccante, uno che faceva molti gol nel campionato inglese, in effetti ne aveva fatti molti. In Italia fece abbastanza schifo, tanto giocò nel Milan, e tanto che i tifosi dell'Inter lo avevano soprannominato Luther Missit. Cioè sbaglialo, perché era più famoso per sbagliare i gol a porta vuota che non per farli. Quindi venne scelto questo nome, ancora non, insomma, il motivo è avvolto nel mistero, nella leggenda, non si sa bene perché. Lo stesso Luther Blissett, il vero Luther Blissett, se l'è spiegato dicendo che lui era uno dei primi calciatori di colore del campionato italiano. Che quindi gli erano stati rivolti i primi cori razzisti che fecero capolino nelle curve del nostro paese, che quindi probabilmente degli attivisti, artisti, eccetera, avevano scelto il suo nome per questo motivo. Questa poi in realtà è stata la sua seconda interpretazione. All'inizio disse che non era tanto contento che gente un po' strana usasse il suo nome, ma d'altra parte non poteva farci niente, insomma, non è che uno per fortuna il copyright sul suo nome e cognome e i casi di omonimia ci possono essere. Una delle, diciamo, l'uso del nome Luther Blissett e di questo progetto non aveva fondamentalmente regole, cioè non c'erano leggi per utilizzare il nome se non due principi fondamentali. Il primo era che se uno firmava un'opera con il nome Luther Blissett non potesse poi rivelare la propria vera identità, cioè dire l'ho firmata Luther Blissett ma in realtà sono io. E la seconda cosa era che quindi non potesse mostrare, diciamo, la sua faccia, non potesse farsi vedere. Luther Blissett aveva una faccia che era un'icona che avevamo generato facendo un morphing di facce di nostri antenati, nonni, zii dell'anteguerra, e quella era la faccia ufficiale di Blissett. L'altra regola era che le opere firmate con quel nome e cognome non potevano avere una forma di proprietà intellettuale, cioè non ci si poteva mettere sopra un copyright, non si potevano rivendicare diritti d'autore e non se ne poteva vincolare la circolazione. Quindi in sostanza erano opere liberamente riproducibili, che potevano circolare liberamente, che chiunque poteva utilizzare, plagiare, riformulare, ricontestualizzare, eccetera, eccetera, purché lo facesse sempre senza scopo di lucro, insomma, purché mantenesse in vita una sorta di economia del dono. Ecco, queste due caratteristiche in buona parte sono poi rimaste nel nostro progetto successivo, che invece è un progetto più ristretto, intanto perché appunto non è aperto a chiunque, Uming non è una firma che chiunque può utilizzare per firmare qualunque cosa, è il nome di un collettivo di autori che firmano così le loro opere, i loro scritti, ed è quindi più ristretto. Siamo sostanzialmente noi quattro, anche se non c'è un vincolo, domani potremmo essere 5, 6, insomma, nuove entrate sono eventualmente sempre possibili. Quindi ed è un progetto soltanto letterario, mentre Luther Blissett, narrativo, diciamo, mentre Luther Blissett è una cosa molto più vasta, c'erano compagnie teatrali, c'erano performer di strada, c'erano artisti plastici, grafici, eccetera, che si firmavano con quel nome un po' in tutto il mondo. Ecco, le due cose, i due principi che dicevo prima sono in parte rimasti dentro al nostro attuale progetto, perché da un lato tutti i nostri romanzi, tutte le nostre opere, fin dall'uscita del nostro primo romanzo, intitolato Pooh, firmato col nome Luther Blissett, uscito nel 99, hanno una forma di limitazione del diritto d'autore, o se vogliamo, di accettazione del diritto degli utenti a poter utilizzare, usufruire liberamente di un'opera di narrativa. Tutti i nostri libri, cioè, e tutte le nostre opere hanno una clausola che permette la libera riproducibilità, la libera circolazione, che permette di utilizzarle in qualunque modo, purché appunto in maniera gratuita, non a scopo di lucro, purché si citi la fonte, quella che in sostanza poi è diventata la cosiddetta licenza Creative Commons, sotto la quale oggi vengono rilasciati musiche e opere letterarie, anche opere di altro tipo. Ma ai tempi del nostro primo romanzo, in realtà, ancora non si parlava di Creative Commons, si parlava più genericamente di no copyright. Alcune piccole case editrici avevano, come per esempio la Shake di Milano, che faceva anche una rivista che si chiamava Decoder, che fu tra le prime a portare questa idea della libera circolazione dei saperi, del no copyright in Italia. Piccole case editrici praticavano appunto questa formula del no copyright. I nostri romanzi furono i primi all'interno di una grossa casa editrice come Einaudi a portare invece appunto una formula di copyleft. Non è esattamente no copyright, nel senso che il copyright c'è, è nostro sulle opere che scriviamo, ma in qualche modo, proprio in quanto esercitiamo un diritto su quelle opere, decidiamo anche come possono essere utilizzate. Il no copyright avrebbe invece come possibile contro il fatto che un'opera no copyright può essere utilizzata anche completamente no copyright, potrebbe essere utilizzata anche a scopo di lucro, per esempio da un produttore cinematografico che senza chiedere permesso a nessuno fa i miliardi con un tuo libro e ne ha perfettamente il diritto nel caso in cui il libro sia completamente svincolato da forme di diritto d'autore. L'altra caratteristica che abbiamo mantenuto è quella del restare opachi nei confronti dei media. Noi abbiamo sempre rifiutato inviti in televisione, a talk show, a interviste in cui fosse necessario mettere la faccia, e non ci facciamo fotografare per interviste sulla carta stampata. Questo fondamentalmente perché intanto ci fa piacere che chi ci riconosce eventualmente per strada, perché ci incrocia, ci riconosca perché ha avuto una forma di contatto con noi reale, per esempio perché è venuto in una occasione come questa a sentirci, perché in qualche modo magari era interessato o comunque sa almeno in parte che cosa facciamo, e non perché sfogliando un giornale si è imbattuto nella nostra faccia, non sa assolutamente chi siamo e che cosa abbiamo fatto, che cosa pensiamo, ma magari ci riconosce, no? Pensa che siamo famosi. È la stessa cosa vedendoci in televisione. E poi pensiamo che appunto farsi fotografare, farsi riprendere, far vedere la propria faccia, mettersi in posa, curare in qualche modo, avere il problema di dover curare la propria immagine, sia il primo passo verso la trasformazione dell'autore in qualcosa d'altro, in un personaggio probabilmente, che per il quale sempre meno importa che cosa scrive, sempre più importa appunto che acconciatura ha, o come si presenta di fronte alle telecamere. Sembra una cosa di poco conto questa qui, ma in realtà, per esempio, il fatto di non farsi fotografare ha creato alcune strane contraddizioni. Racconto solo la più recente, il nostro penultimo romanzo è stato tradotto in Francia, Marituana si intitola, e una serie, ovviamente una serie di giornali hanno chiesto di fare interviste. Tra questi ce n'era uno piuttosto importante, molto letto, di recensioni e interviste intorno ai libri, il quale come formato ha quello di pubblicare la foto dell'autore che viene intervistato, è proprio il loro format, diciamo. Nel momento in cui noi abbiamo detto che no, nostre foto non ne esistevano, abbiamo un'immagine ufficiale di quattro suonatori di Filuzzi bolognese, che è la versione bolognese del liscio, con al posto delle loro reali facce la faccia di Nasser, importante politico egiziano degli anni 50, tutti la stessa faccia di Nasser, ma quella non la volevano utilizzare, e insomma ci hanno chiesto la nostra foto. Noi gli abbiamo detto che no, insomma, non... tanto il romanzo parlava della rivoluzione, della guerra di indipendenza americana vista con gli occhi degli indiani irochesi, dei nativi americani. C'erano migliaia di immagini che potevano essere utilizzate molto migliore della nostra faccia per parlare di quel romanzo. Hanno detto che no, se non c'era la nostra faccia, loro l'intervista non la pubblicavano. Allora il nostro editore ha cominciato a insistere, ha detto: guardate, è un giornale importante, un'intervista su questo giornale significa farsi conoscere, dare visibilità al romanzo, eccetera, eccetera. Batti e ribatti, a un certo punto ci hanno fatto la solita proposta che ci fanno sempre: fatevi fotografare di schiena, fa un po' pentito di mafia, e infatti non ci piace molto, però di schiena può essere chiunque, no? Per cui noi gli abbiamo risposto: va benissimo, di schiena va benissimo, prendete quattro vostri amici, quattro persone che disponibili, le fotografate di schiena, dite che siamo noi, non c'è neanche bisogno che noi ci mettiamo lì, ci facciamo sta foto, ve la spediamo, fate tutto il caso. Non sarebbe serio, è stata la risposta, molto deontologica, molto attenta, diciamo, alle regole del giornalismo. Allora, per tagliare la testa al toro, noi abbiamo scritto sul formulario di ricerca di Google 5 persone di schiena, in quel caso eravamo ancora 5, 5 persone di schiena, sono venute alcune immagini di persone fotografate di schiena, ne abbiamo presa una, gente che guardava il mare, così in maniera poetica, e gliel'abbiamo mandata. Sono stati molto contenti, hanno pubblicato quella foto lì, con scritto il collettivo Umim, e poi quando siamo andati in Francia a presentare il romanzo, a fare un po' di giri per biblioteche, per librerie, il nostro traduttore, che lavora per la casa editrice francese, ha pensato di riconoscerci nella foto. Ha detto: vabbè, alla fine avete fatto la foto di schiena, vi ho riconosciuto, tu eri quello un po' più a sinistra, tu eri quell'altro. E ovviamente non era così. Tanto per dire che però è una cosa apparentemente stupida, che sembra non spostare niente, come il fatto di non farsi vedere, delle conseguenze le ha. Ha per esempio la conseguenza che appunto certi media che parlano di te soltanto se ti fai vedere non parlano di te. Per esempio, questo piccolo esperimento ha dimostrato che la televisione, se non ha la possibilità di farti vedere, di te non parla, no? Quindi o tu vai lì e ti presenti nello studio televisivo, oppure, diciamo, per la televisione non esisti, o sei dentro la televisione oppure non esisti. Però ecco, noi abbiamo continuato a mantenere questa forma di anonimato. Il nostro nome, Wuming, infatti in cinese mandarino significa senza nome o anonimo. È un modo per rivendicare il fatto che le opere contano più degli autori, che ci si dovrebbe concentrare su quello che uno scrive e non su chi è, che cosa fa, anche se molto spesso, insomma, gli storici della letteratura sono interessati alla gobba di Leopardi o al suo rapporto col padre, probabilmente va bene, insomma, quando si fa storia della letteratura. Nel nostro caso, insomma, ci piacerebbe che si leggessero i nostri romanzi senza tener conto di quante mogli abbiamo avuto, quanti figli abbiamo, se ci piacciono i videogiochi oppure no, eccetera. Quindi anonimo in questo senso, non nel senso salingeriano, non nel senso di nascondersi completamente ai lettori, di negarsi al confronto pubblico, cosa che invece sia attraverso la rete sia in situazioni come queste abbiamo sempre praticato, abbiamo sempre fatto. Anonimo in cinese è anche il modo, i due ideogrammi che significano anonimo, è anche il modo in cui i dissidenti politici firmano i loro pamphlet per ovvi motivi, se ci mettessero nome e cognome li andrebbero a prendere a casa. E quindi la nostra scelta di questo nome in cinese voleva essere anche un omaggio alla dissidenza, diciamo una dichiarazione programmatica di poetica, la volontà di fare una letteratura dissidente. Per questo motivo, e proprio perché appunto parlare dell'autore non è il nostro forte, chiudo con la presentazione di chi siamo, che cosa facciamo, come siamo arrivati qua. Passo la parola a Federico, magari appunto per parlare, invece cominciare a parlare dei romanzi.